Da ritratti di John Berger. Alberto Giacometti, 1901-1966. Scritto nel 1966. Lettura di Elio De Capitani.
A una settimana dalla sua morte, Paris Match ha pubblicato una foto di Giacometti scattata 9 mesi prima da Cartier-Bresson. Lo si vede solo, sotto la pioggia, mentre attraversa una strada non lontano dal suo studio di Montparnasse. Anche se le braccia sono infilate nelle maniche, l'impermeabile è tirato su fino a coprirgli la testa. Pur senza vederle, si indovina che sotto l'impermeabile le sue spalle sono incurvate. L'effetto immediato della foto, pubblicata in quel particolare momento, dipendeva dal fatto che mostrava un uomo curiosamente indifferente al proprio benessere. Un uomo con pantaloni spiegazzati e vecchie scarpe, male equipaggiato per la pioggia. Un uomo che non si accorgeva neppure delle stagioni. Tuttavia, ciò che rende interessante la fotografia è che lascia intuire ben altro sul carattere di Giacometti. L'impermeabile sembra preso a prestito. Sotto l'impermeabile Giacometti dà l'impressione di non indossare altro che i pantaloni. Ha l'aria di un sopravvissuto, ma non in senso tragico. Si è perfettamente abituato alla sua condizione, sono tentato di dire come un monaco, visto soprattutto che l'impermeabile tirato sulla testa fa pensare a un cappuccio, ma il paragone non è abbastanza accurato. Giacometti portava la sua simbolica povertà con molta più naturalezza della maggior parte dei monaci. Quando un artista muore, la sua opera cambia. E alla fine nessuno ricorda come apparisse quando egli era vivo. A volte è possibile leggere ciò che ne dicevano i contemporanei. La differenza di enfasi e interpretazione dipende in larga misura dall'evoluzione storica, ma la morte dell'artista è anche una linea di demarcazione. Adesso ho la sensazione che nessun'altra morte avrebbe mai potuto trasformare l'opera di un artista più di quella di Giacometti. Fra 20 anni nessuno capirà questo cambiamento. La sua opera sembrerà essere rientrata nella normalità, anche se in effetti sarà diventata qualcosa di diverso, sarà diventata una testimonianza del passato, invece di essere come stata negli ultimi 40 anni la possibile preparazione di qualcosa a venire. Se la morte di Giacometti sembra averne modificato tanto radicalmente l'opera, è perché il suo lavoro aveva molto a che vedere con la consapevolezza della morte. È come se la sua morte confermasse la sua opera, come se adesso si potessero disporre i suoi lavori lungo una linea che porta alla sua morte. Morte che ben più che costituire l'interruzione o il termine di quella linea, costituirebbe al contrario il punto da cui partire per leggere a ritroso lungo quella linea per apprezzare l'opera della sua intera vita. Potreste ribattere che dopo tutto nessuno ha mai creduto che Giacometti fosse immortale. La sua morte è sempre stata prevedibile e tuttavia è la realtà della sua morte a fare la differenza. Quando era in vita, la sua solitudine, la sua convinzione che ogni essere umano sia inconoscibile non erano altro che un punto di vista personale che sottintendeva un certo ragionamento sulla società in cui viveva. Adesso, con la sua morte, ha dimostrato di essere nel giusto, o, per essere più precisi, visto che Giacometti non era un uomo incline alla polemica, ora la sua morte ha dimostrato per lui che aveva ragione. Quanto detto può sembrare estremo, eppure malgrado il relativo tradizionalismo dei suoi metodi effettivi, Giacometti era un artista tra i più estremi. Paragonati a lui, i neodadaisti e altri cosiddetti iconoclasti sono dei banali allestitori di vetrine. Il postulato estremo su cui Giacometti ha basato tutta l'opera della sua maturità era che nessuna realtà, e a lui non interessava che la contemplazione della realtà, può essere condivisa. Ecco perché riteneva impossibile che un'opera fosse conclusa, ecco perché il contenuto di ogni sua opera, piuttosto che nella natura della figura o della testa raffigurata, risiede nella storia incompleta del suo guardarla. L'atto di guardare era per lui una forma di preghiera. Era diventato un modo di avvicinare l'assoluto, pur senza mai riuscire ad afferrarlo. Era l'atto di guardare, che gli dava la consapevolezza di essere perennemente sospeso fra essere e verità. Se fosse nato in un'epoca precedente, Giacometti sarebbe stato un artista religioso. Invece, nato in un periodo di profonda e diffusa alienazione, si è rifiutato di fuggire attraverso la religione perché sarebbe stata una fuga nel passato. Era ostinatamente fedele al suo tempo, che doveva sembrargli una specie di seconda pelle, la sacca dentro cui era nato. Semplicemente non poteva, in tutta onestà, liberarsi dell'idea che dentro quella sacca era sempre stato e sempre sarebbe stato del tutto solo. Sostenere una tale visione della vita richiede un certo tipo di temperamento. Non sono in grado di darne una definizione esatta. Traspariva dal viso di Giacometti una sorta di resistenza illuminata dalla scaltrezza. Se l'uomo fosse puramente animale e non un essere sociale, tutti i vecchi avrebbero questa espressione. Intravediamo qualcosa di simile nell'espressione di Samuel Beckett. La sua antitesi era ciò che si poteva leggere sul volto di Le Corbusier. Ma senza dubbio non si tratta solo di temperamento. È ancor più una questione di realtà sociale circostante. Nulla durante la vita di Giacometti ha fatto breccia nel suo isolamento. Le persone che aveva in simpatia o che amava erano invitate a condividere temporaneamente con lui questo isolamento. La sua condizione di base, l'interno della sacca in cui era nato, restava immutata. È interessante notare che parte della leggenda che lo riguarda racconta come nei 40 anni che vi ha trascorso nel suo studio non sia cambiato o non sia stato spostato quasi nulla. E come durante gli ultimi 20 anni egli abbia ripreso di continuo gli stessi 5 o 6 soggetti. Eppure, la natura dell'uomo come essere fondamentalmente sociale, anche se è oggettivamente provata dalla stessa esistenza del linguaggio, della scienza, della cultura, non può essere vissuta che soggettivamente, attraverso l'esperienza della forza di cambiamento risultante da un'azione comune. Così come è vero che Giacometti non avrebbe potuto sostenere la propria visione della realtà in nessun periodo storico precedente, si può dire che essa rifletta la frammentazione sociale e l'individualismo maniacale tipici della nuova intelligenza borghese. Giacometti non era nemmeno più l'artista che si è ritirato dal mondo, era l'artista che considerava irrilevante la società. Se essa ha ereditato le sue opere, è stato di default. Detto questo, le sue opere restano e sono indimenticabili. La lucidità e la totale onestà di Giacometti rispetto alle conseguenze della sua situazione e della sua prospettiva erano tali che poteva ancora conservare ed esprimere una verità. Era una verità austera, al limite estremo dell'interesse umano, ma il suo modo di esprimerla trascende la disperazione e il cinismo sociali che l'hanno prodotta. Il postulato di Giacometti, in base al quale la realtà non è condivisibile, si invera nella morte. Egli non aveva alcun interesse morboso per il processo della morte. Gli interessava esclusivamente il processo della vita, così come la vede l'uomo che, dalla propria mortalità, ricava la sola prospettiva in cui può credere. Nessuno di noi è in condizione di rifiutare questa prospettiva, anche se contemporaneamente possiamo tentare di mantenerne altre. Ho detto che la sua opera è stata cambiata dalla sua morte. Morendo, egli ne ha enfatizzato e persino chiarito il contenuto, ma il cambiamento, almeno per come mi appare in questo momento, è più preciso e specifico di così. Immaginate uno dei suoi ritratti fronteggiarvi mentre voi, dritti in piedi, lo osservate, oppure uno dei nudi femminili, lì, in piedi, in attesa di essere ispezionato, le braccia lungo i fianchi, tangibile solo attraverso lo spessore di 2 sacche, la sua e la vostra, tanto che il problema della nudità non si pone affatto, e ogni discorso in proposito diventa futile come le chiacchiere delle borghesi che discutono su cosa indossare a un matrimonio. La nudità è un dettaglio in una circostanza passeggera. Immaginate una delle sculture. Esile, irriducibile, immobile eppure non rigida, impossibile da ignorare, la si può solo ispezionare, fissare. Se la guardate, la figura vi guarda a sua volta. Capita, anche con il ritratto più banale, ciò che adesso è diverso è il modo in cui diventate coscienti del percorso del vostro sguardo e del suo. Lo stretto corridoio del guardare tra voi, non diverso forse dal percorso di una preghiera, semmai una cosa simile può essere visualizzata. Fuori dal corridoio nulla conta. Esiste un solo modo per raggiungerla, stare immobili e guardare fisso. Ecco perché è così sottile. È stata spogliata di ogni altra possibilità e funzione. La sua intera realtà è ridotta al fatto di essere vista. Quando Giacometti era vivo, voi eravate, per così dire, al suo posto. Vi mettevate all'inizio del percorso del suo sguardo e la figura vi rimandava questo sguardo come uno specchio. Adesso che è morto, oppure adesso che sapete che è morto, voi vi trovate al suo posto invece di mettervi al suo posto. E allora sembra che ciò che avanza lungo il percorso parta dalla figura. Essa vi fissa e voi ne intercettate lo sguardo, eppure, per quanto arretriate lungo lo stretto sentiero, lo sguardo vi trapassa. Adesso è chiaro che da vivo Giacometti ha realizzato queste figure per se stesso, come osservatrici della sua futura assenza, della sua morte, del suo divenire inconoscibile.